Giovani Talenti.
Giovani Talenti di Sergio Nava.
Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Inauguriamo oggi un'altra delle tante novità che fanno parte del Restyling 2017 della nostra trasmissione, le storie dei giovani studenti italiani all'estero. Studenti delle scuole superiori, come il caso di oggi, oppure studenti universitari che scelgono di trascorrere mesi oltre confine per aprire la mente e gli orizzonti, allenandosi fin da subito a un mondo globale dove conoscere le lingue, le culture e le diverse sensibilità dei paesi che compongono il pianeta può trasformarsi in uno straordinario vantaggio competitivo nell'ottica di una carriera futura. Andiamo insomma a fare un po' di scouting una volta al mese tra i giovani talenti di domani. Guardano a un futuro in Italia o all'estero? Lo scopriremo presto. Da febbraio queste storie diventeranno un appuntamento fisso a fine mese, ma a gennaio abbiamo pensato di anticipare questa importante novità. Infine, se avete una mezza intenzione di emigrare a Vienna, non perdeteci d'orecchio la prossima mezz'ora. Vi daremo informazioni molto interessanti. Prima però, la nostra frase della settimana.
Giovani Talenti,
che è copyright di Paolo Sestito, responsabile del servizio di struttura economica di Banca Italia. In un mercato dove si affacciano nuovi lavori e c'è una grande richiesta di competenze altamente specializzate, le università devono trainare e non andare all'inseguimento facendo proliferare corsi di laurea che rischiano di invecchiare presto. Indubbiamente la laurea paga, ha aggiunto Sestito, forse indifferita, essendo oggi difficile la fase di ingresso nel mondo del lavoro. Sestito ha rimarcato la necessità che l'Italia sforni più laureati e che si colmi il gap coi paesi OCSE, dove in media il 40% della popolazione ha un titolo di laurea. Pochi si iscrivono, ha concluso, ma anche tra gli iscritti solo il 50% completa il percorso di studi. E secondo l'ultima indagine Istat prosegue il trend di invecchiamento della forza lavoro nella penisola. A causa dell'effetto demografico e dell'aumento dei requisiti per l'accesso alla pensione, tra gli occupati crescono gli ultra cinquantenni e diminuiscono gli under 35. Negli ultimi 20 anni le persone al lavoro con meno di 35 anni sono diminuite di quasi 3,3 milioni di unità, mentre quelle con più di 50 anni sono cresciute parallelamente di 3 milioni e mezzo. Un apparente equilibrio numerico che copre però un profondo squilibrio generazionale. E siamo ora arrivati alla nostra tanto attesa prima assoluta.
È la curiosità che mi ha spinta a fare il passo decisivo, il desiderio di conoscere nuove persone, nuovi usi, cibi e magari una nuova lingua.
Astrid Barzaghi, 17 anni, una studentessa del quarto anno delle superiori in periodo di scambio a St. Louis, in Missouri. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio notiziario. Gli studenti italiani sono molto più esterofili dei colleghi spagnoli, lo rivela un sondaggio DocCity, secondo cui ben il 51% dei nostri studenti universitari intende proseguire gli studi o lavorare all'estero dopo la laurea. In Spagna solo il 27% degli intervistati ha espresso un desiderio analogo, come ci spiega Edoardo Novarese di DocCity.
I risultati ci hanno sbalordito per quanto riguarda il fatto che gli italiani, più del 51% sogna di andare all'estero, quindi che sia per motivazioni di studio o di lavoro. Abbiamo poi chiesto in quali paesi volessero lavorare e più del 59% degli italiani sogna di lavorare negli USA e UK. Lo stesso vale per gli spagnoli, però di fatto più del 60% di entrambi vuole rimanere in Europa, quindi di fatto si parla di cervelli in fuga ma che rimangono nell'UE. Abbiamo notato che il 47% degli italiani tende a scegliere un master e questo sulla base degli sbocchi lavorativi.
L'Italia ha il tasso più elevato in Europa di persone disponibili a lavorare che non cercano impiego, 13% della popolazione attiva, ed è tra i 4 peggiori paesi in quanto a istruzione della popolazione in età da lavoro, oltre il 40% ha al massimo il diploma o si è fermato alle scuole medie. Emerge dal rapporto della Commissione Europea sugli sviluppi sociali. Il sistema che dovrebbe gestire l'incontro tra domanda e offerta nel nostro paese non aiuta. In Italia l'85% delle persone che cercano lavoro chiede aiuto a parenti o amici, contro appena il 28% di coloro che si rivolgono alle istituzioni pubbliche, al punto che la Commissione considera praticamente nulla, con un valore prossimo allo 0%, l'utilità dei servizi pubblici italiani per l'impiego, il peggior dato europeo. Non solo Gran Bretagna, anche in Belgio la sanità parla sempre meno francese o fiammingo e sempre più italiano e spagnolo. Secondo un rapporto riservato del Ministero della Sanità, il 41% delle licenze per lavorare come medici nella parte francofona del paese sarebbero andate a stranieri che non hanno studiato o conseguito l'abilitazione in Belgio. Al primo posto gli italiani, finiti persino davanti ai vicini francesi e olandesi. E secondo l'Ordine dei Medici di Palermo, i professionisti del settore sanitario italiano che hanno chiesto al Ministero della Salute la documentazione per esercitare all'estero sono passati dai 396 del 2009 ai 2363 del 2014, più 596%. Nel Regno Unito, secondo il General Medical Council, prestano ormai servizio più di 3.000 medici italiani. Melbourne, Houston e Madrid sono le tre città migliori per l'espatrio al mondo secondo l'annuale classifica di Expats Insider. Sono più in generale le città tedesche e austriache a farla da padrone nelle prime posizioni, le italiane in netto ritardo, 33esima Milano, 34esima Roma. Taiwan, Malta ed Ecuador, queste invece le tre migliori destinazioni di espatrio sempre secondo Expats Insider. L'Italia purtroppo figura anche in questo caso nella parte bassa della graduatoria al 59esimo posto, non molto lontana dalle tre peggiori destinazioni Nigeria, Grecia e Kuwait. È aperto fino al 17 marzo il bando BEST, Business Exchange and Student Training, il programma bilaterale Italia-Stati Uniti, che offre a laureati e dottorandi di talento under 35 6 mesi di formazione e training nella Silicon Valley, seguiti dalla creazione di una startup high-tech nella penisola. Tutte le info su fulbright.it. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta negli Stati Uniti per raccontarvi la storia di una giovanissima ragazza che ha scelto l'America per completare e integrare il proprio percorso di studi. Iniziamo con lei un nuovo filone di storie qui a Giovani Talenti. Nome?
Astrid.
Cognome?
Barzaghi.
Età?
17 anni.
Città di origine?
Milano.
Studi?
Liceo scientifico.
Anno in cui hai lasciato l'Italia?
2016.
Per andare dove?
San Luis in Missouri, negli Stati Uniti.
Perché?
Per immergermi in una cultura diversa dalla mia.
Cosa studi attualmente?
Sono in una high school.
Dove?
MICDS, è una scuola privata.
Cosa farai da grande e dove lo farai?
Sognavo da piccola di fare la veterinaria. Adesso mi sono appassionata alla fisica, quindi magari vorrei andare a lavorare in un centro astronomico. Sul dove non ho ancora progetti specifici, ma vorrei restare in Italia.
La domanda che mi ponevo prima di partire era una: ne varrà la pena? Così riassumi, Astrid, il tuo stato d'animo prima di prendere il volo per gli States e trascorrere un intero anno di studi all'estero. A qualche mese di distanza hai trovato una risposta?
Assolutamente sì, secondo me è un'opportunità unica che mi ha permesso di crescere come persona e di ampliare i miei orizzonti. Se mi fossi lasciato scoraggiare avrei avuto per sempre il rimpianto di essermi lasciato scappare questa occasione.
Partiamo dall'inizio: perché decidi a un certo punto di lasciare temporaneamente gli studi alle scuole superiori e fare un anno da exchange student oltreoceano? Quale mole scattata in te?
Diciamo che viaggiare e conoscere nuove culture mi è sempre piaciuto. Cioè, penso che la prima esperienza all'estero senza i miei genitori è stata in Inghilterra a soli 11 anni con un viaggio studio di 2 settimane. Questa esperienza mi offriva l'occasione di non solo visitare come turista un altro paese, ma addirittura di viverci. Quindi diciamo che è la curiosità che mi ha spinta a fare il passo decisivo, il desiderio di conoscere nuove persone, nuovi usi, cibi e magari una nuova lingua.
Ecco, tu hai avuto, non è un vantaggio a poco, il supporto di genitori e amici che ti hanno incoraggiato a partire. Quali erano le tue paure prima di lasciare l'Italia?
Diciamo che il mio primo pensiero è andato alla scuola, al fatto di restare indietro con il programma, magari faticare con il recupero. Però comunque sono cose che tanti hanno fatto prima di me e quindi ho pensato che in fondo non era una difficoltà insuperabile.
A un certo punto hai ricevuto la tua assegnazione. Dove saresti andata e quando saresti dovuta partire?
Allora, all'inizio non sapevo ancora di dover andare in Missouri. La prima volta che ho saputo che sarei andata negli Stati Uniti stavo sciando con una mia amica e non abbiamo neanche aspettato di arrivare in fondo. Appena abbiamo trovato un piano ci siamo fermate. Quando ho letto la mail sono saltata al collo, siamo cadute tutte e due perché avevamo ancora gli sci ai piedi. Poi quando ho scoperto di dover andare in Missouri, ero a nuoto, avevo appena finito gli allenamenti, all'inizio neanche ci credevo. E diciamo che del Missouri non sapevo molto perché è in quella parte di America non molto conosciuta o vista nei film, diciamo.
Le prime settimane negli Stati Uniti sembrarono volare, ricordi? Tralasciando gli abbracci e le lacrime della partenza dall'Italia, che sono sicuro avrai già dimenticato, vorrei concentrarmi sull'arrivo negli States. Partiamo dall'impatto con la famiglia ospitante. Com'è stato? Quanto ha modificato il tuo concetto di casa?
L'incontro con la famiglia, il primo incontro, è secondo me uno dei momenti più emozionanti di tutto il programma. Tant'è che entro lì, ne aspettavamo che arrivassero a prenderci le nostre rispettive famiglie ospitanti, c'era una tensione in aria che era palpabile.
Poi c'è la scuola, compagni americani, lezioni in inglese, un sistema di insegnamento anche molto diverso. Qui com'è stata l'accoglienza?
Secondo me la scuola è il posto più facile per fare amici, cioè gli studenti sono sempre interessati a te anche perché sei l'exchange student e questo ti rende un po' la passione del momento. Poi anche gli insegnanti sono gentili, disponibili e comprendono che il fatto di studiare in una lingua straniera è una cosa per cui bisogna abituarsi.
Allora Astrid, ogni esperienza porta, soprattutto se è radicalmente diversa, porta con sé aspetti positivi e aspetti negativi. Molto rapidamente, ci dice elencandoli tre aspetti positivi?
Direi nuovi amici, l'opportunità di magari di studiare in modo più approfondito una materia di interesse e capire meglio se stessi e gli altri.
Tre aspetti negativi?
Il cibo, il fatto che non ci sono mezzi pubblici, quindi bisogna farsi accompagnare da qualcuno, e il fatto di parlare 24 ore al giorno in una lingua straniera.
Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo.
Giovani Talenti.
Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente e qualche volta anche per studiare. In questa puntata parliamo infatti della vicenda di Astrid Barzaghi, 17enne che ha scelto gli Stati Uniti per trascorrere un lungo periodo di studio già alle scuole superiori. Per noi una prima assoluta nel mondo dei giovani talenti internazionali di domani. Riprendiamo allora l'ascolto.
Giovani Talenti.
Astrid, quanto è diverso, più nello specifico, il sistema di insegnamento americano? Quali sono i pro e i contro rispetto al nostro?
Direi che la scuola americana rispetto a quella italiana ha un approccio molto più pratico. Ci sono molti laboratori, esperienze dirette che puntano sul come piuttosto che sul perché. Mentre la scuola italiana ha un approccio più teorico. L'approccio pratico permette di avanzare più rapidamente, mentre quello teorico ti permette di studiare in modo approfondito, chiaramente.
Astrid, a un certo punto della lettera che hai inviato a giovanitalenti@radio24.it usi due parole illuminanti: apertura mentale. Cos'è l'apertura mentale per te? Come la descriveresti a un tuo coetaneo che magari non è mai uscito dall'Italia?
Diciamo che prima di partire per un'esperienza del genere viene spontaneo guardare le altre culture da fuori e pensare che solo noi facciamo le cose in modo giusto. Avere apertura mentale significa capire che non c'è un modo giusto o sbagliato, ma solo fare le cose in modo diverso.
E per chiudere, Astrid, non possiamo non parlare del tuo futuro, a cui immagino starei già pensando. Quando pensi a università o anche al lavoro futuro, dove ti ci vedi? In Italia, all'estero?
Per quanto riguarda l'università, penso che resterò in Italia per i 5 anni, finché non mi sarò laureata. Poi andrò magari a fare un dottorato all'estero. Mentre per quanto riguarda il lavoro, preferirei appunto restare in Italia. Però sicuramente col fatto che vorrei lavorare in un centro astronomico è impossibile non avere collaborazioni internazionali, quindi non so ancora bene dove mi porterà il lavoro.
E per te la nostra domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Se c'è qualcosa che non va, è una proposta concreta da cui ripartire.
Diciamo che questa esperienza mi ha permesso innanzitutto di apprezzare meglio l'Italia, vedendolo anche da un altro punto di vista, quindi scoprirne le ricchezze del paesaggio, della storia e della cultura in generale. Però comunque non ho potuto fare a meno di notare che ci sono alcuni luoghi comuni, sono italiani, che hanno un fondamento di verità. Per esempio le opere che vengono iniziate e mai finite, oppure non si sa bene quando verranno finite. Qua in America, per esempio, la piscina della mia scuola è stata iniziata e non solo è stata finita nei tempi brevissimi, ma addirittura in anticipo. Secondo me sarebbe più giusto creare un maggior senso di legalità che preveda le giuste imposizioni, che qui in America non si fanno problemi a fare.
Ci raggiunge ora in linea Andrea Franzoi, prossimo segretario generale di Intercultura. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora, con lei partirei subito con gli ultimi dati dell'Osservatorio Intercultura che abbiamo anticipato a ottobre, ma sui quali torniamo in modo più specifico. In poco più di 5 anni avete registrato un boom di studenti italiani migranti. I numeri come lo traducete?
Ma i numeri lo traduciamo col fatto che la rivelazione ha evidenziato come sono stati 7.400 lo scorso anno gli studenti delle scuole superiori italiane che hanno fatto un'esperienza di mobilità all'estero di almeno 3 mesi e fino a 1 anno, e sono numeri che sono più che raddoppiati rispetto al 2009, e questo anche all'interno della nostra associazione Intercultura, appunto, dove vediamo una crescita molto significativa nel corso degli ultimi anni della sensibilità verso questi programmi da parte di ragazzi e famiglie.
Ricordiamo anche che Astrid Barzaghi è partita con voi, allora le chiedo come funziona nella pratica il progetto di scambio studentesco. Cosa deve fare un giovane interessato a fare questa esperienza?
Ma allora, con Intercultura si deve candidare, perché noi abbiamo un concorso al quale si partecipa iscrivendosi entro il 10 novembre di ogni anno, e deve partecipare a un percorso di selezione che tende a verificare se lo studente in quel momento della sua vita è pronto per fare un'esperienza all'estero. Dopodiché i volontari della nostra associazione preparano i ragazzi per andare all'estero, dove verranno ospitati in una famiglia che liberamente e gratuitamente li ospita, e frequenteranno una scuola locale e quindi potranno fare la loro esperienza all'estero.
Le nostre scuole e i nostri docenti sono sensibili nell'incoraggiare i loro studenti a fare un'esperienza fuori?
Allora, se dovessi rispondere in modo secco, diremmo non molto, però ci sono dei dati interessanti che escono proprio dall'ultima ricerca della Fondazione Intercultura, appunto dell'osservatorio realizzata da Ipsos, dove vediamo che in linea generale la sensibilità dei docenti verso le esperienze di mobilità internazionale è in aumento. Rimane però ancora non sufficiente l'apertura delle scuole nel loro complesso a queste esperienze, in modo differenziato sul territorio nazionale. Purtroppo al sud ci sono ancora più ostacoli anche di natura pratica, diciamo, alla realizzazione poi di scambi internazionali veri e propri.
Molto sinteticamente, quali sono i benefici che notate nei ragazzi che partecipano a questi programmi di studio all'estero, sia a livello personale ma anche a livello poi di opportunità che si aprono per il loro futuro?
Ma guardi, una ricerca proprio di quest'anno ci ha dimostrato, in un campione di studenti di intercultura partiti tra il 1977 e 2 anni fa, come questi studenti abbiano poi avuto sicuramente dei benefici di carriera, perché una media di laureati molto più alta rispetto a quella italiana è presente tra gli studenti che hanno fatto l'esperienza all'estero. Dichiarano questi studenti che hanno fatto l'esperienza di avere più facilità anche a trovare lavoro e a cambiarlo quando si renda necessario, e poi acquisiscono delle competenze trasversali, come la capacità di adattamento, per esempio, che sono molto utili nel contesto lavorativo professionale ma anche in quello personale. E il dato interessante che emerge è che gli studenti che hanno fatto un'esperienza all'estero si dichiarano complessivamente felici, molto più, il 23% in più rispetto alla media nazionale, e quindi questo, insomma, ci dà un'idea che un'esperienza all'estero ti rimane per tutta la vita.
Rovesciando la prospettiva, l'Italia è attrattiva per gli studenti internazionali?
Per quello che noi possiamo vedere come associazione, lo è, anche se sicuramente quello che stiamo cercando di fare con Intercultura è di promuovere il nostro paese in modo ancora più completo, perché dobbiamo sicuramente essere consapevoli del fatto che l'Italia all'estero non è conosciuta per tutte le sue qualità, ma a volte viene un po' stereotipata con alcune immagini che fanno parte in realtà del nostro essere. Non so, faccio riferimento alle mafie piuttosto che ai problemi strutturali, organizzativi che abbiamo. Vediamo però che l'interesse aumenta anche per la lingua italiana.
Grazie ad Andrea Franzoi. E domanda di rito per chiudere ad Astrid Barzaghi: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento sta pensando di andare a studiare all'estero?
Fare il consiglio più importante che mi sento di dare è di non avere paura. Cioè, diciamo che è normale all'inizio averne, però non bisogna farsi scoraggiare, bisogna parlare con le persone che circondano, magari per avere dei punti di vista diversi. Però questa esperienza è di fatto una sfida personale attraverso cui costruire una versione migliore non solo di se stessi, ma volendo anche del mondo intero. Di certo non è una strada facile, ma secondo me ne vale in tutto e per tutto la pena. Quindi bisogna buttarsi e non lasciarsi scappare l'occasione.
E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: una vice president per l'iniziativa Connecting Play and Education alla Lego Foundation di Billund, in Danimarca. Scadenza per il CV 26 gennaio, info su prospect-us.co.uk. Una business development director per DAI a Bruxelles, in Belgio. Scadenza per il CV 20 gennaio, info su dai.com. E infine un postdoc in tecnologia delle proteine al Royal Institute of Technology di Stoccolma, in Svezia. Scadenza per il CV 31 gennaio, info su kth.se. Siamo così giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Oggi tappa in Austria per la nostra trasmissione alla scoperta delle opportunità professionali a Vienna e dintorni. Cosa serve per emigrare in Austria? Lo chiediamo a qualcuno che quell'area la conosce molto bene. Paolo Manganiello, ideatore e fondatore del blog Qui Vienna.
Qui Vienna nasce 5 anni fa, Quando diciamo ho notato che sempre più italiani erano alla ricerca di informazioni sull'Austria, era il periodo in cui diciamo l'emigrazione verso l'estero stava aumentando, e quindi siccome io vivevo già dal 2004 a Vienna, ho pensato di creare uno spazio dove raccogliere la mia esperienza, le mie informazioni e condividerle con chi ne aveva bisogno.
Quali informazioni pratiche date all'interno del blog?
Ci sono informazioni su tutti i campi per cui diciamo verso cui le persone possono essere interessate, partendo dalla casa, quindi come trovare prima una stanza, poi un appartamento, anche alla fine come anche acquistare una casa, o semplicemente per il lavoro, quali sono i passaggi fondamentali per mandare una candidatura nel modo giusto, consigli pratici appunto da chi c'è già passato, e poi anche informazioni di tutti i giorni, sia dai ristoranti più interessanti, le attività culturali.
Molti italiani scelgono la Germania, quale paese di lingua appunto germanofona, per andare a vivere o lavorare all'estero. Però quali opportunità anche in termini di carriera offre l'Austria?
L'Austria è un paese, secondo me, che offre molte, molte opportunità, spesso anche sottovalutate, perché comunque è un paese dove, in base anche alla mia esperienza, l'offerta di lavoro ce n'è molta, e soprattutto le aziende puntano anche molto sui giovani.
Ci sono dei settori in particolare che tu segnaleresti dove cercare lavoro in Austria?
Il settore del turismo, della ristorazione, sicuramente è molto, molto forte, perché comunque l'Austria è una regione dove c'è molto turismo. Poi in generale Vienna, per esempio, offre moltissimi settori.
Voi avete un osservatorio speciale attraverso il sito, avete visto aumentare l'emigrazione di giovani italiani in Austria?
Sicuramente sì, io seguo spesso le statistiche e c'è stata una costante crescita. Devo dire che le statistiche indicano proprio che circa dal 2002-2003 fino ad oggi gli italiani in Austria sono raddoppiati, e oggigiorno sono circa 25.000 in tutta l'Austria.
Per maggiori informazioni potete cliccare su www.quivienna.com.
Giovani talenti.
Combattere la fuga dei cervelli avvicinando atenei e aziende, questa è l'ambizione di Regione Lombardia, che nella legge sulla ricerca approvata lo scorso novembre ha inserito un piano sperimentale contro la partenza dei migliori talenti. La norma prevede la creazione di un ufficio di raccordo che aiuti le imprese a ingaggiare i ricercatori e promuova per i dipendenti la formazione nei laboratori universitari. Il tutto mentre l'Abruzzo ha varato un bando da 16 milioni per fermare la fuga dei cervelli e rendere competitiva l'industria nel campo dell'innovazione. Tra i capitoli qualificanti, i 40.000 euro all'anno alle imprese che contrattualizzano ricercatori per 3 anni. Per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Giovani Talenti Radio 24 o nella pagina Giovani Talenti. Siamo presenti anche su LinkedIn col gruppo La Fuga dei Talenti e potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. Siamo allo spazio Internective, ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. Aspettiamo dunque le vostre domande, idee, proposte, riflessioni e anche denunce. Per mettervi in contatto con noi è davvero semplice. Basta scriverci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. La novità a partire dal 2017 è che cerchiamo non solamente storie di under 40 espatriati, ma anche di under 40 contro esodati nella penisola dopo diversi anni all'estero, di under 40 straniere al lavoro in Italia e di giovani studenti delle scuole superiori o universitari attualmente oltre confine. Se vi riconoscete in una di queste categorie, beh allora Giovani Talenti è la vostra trasmissione e per questo vi invitiamo a candidarvi scrivendoci a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.